Pronto? Uè, ciao Edoardo, che c'è? Ma dove sei?
Ciao Mauro, io sono a Bassano del Grappa. In questo momento mi trovo in Piazza Libertà. Per caso sai dov'è il Terraglio? Che ho un appuntamento.
Piazza Terraglio?
Ma come? È la prima volta?
Sì, per me è la prima volta. Per me è Bassano la prima.
Buonasera e ciao a tutti gli ascoltatori. Ben trovati a Bassano la prima. Piacere per tutti quelli che mi ascoltano per la prima volta. Io mi chiamo Mauro e appunto sto facendo un programma per conoscere di più Bassano e anche per trovare un po' il mio talento nel mondo, tra virgolette, sociale, tra associazioni, volontariato e tutto quello un po' che crea l'opportunità di fare esperienza. Poi ogni settimana mi soffermo e rifletto un po' su posti diversi, diciamo. Questa settimana ho passeggiato nel Viale dei Martiri e ho pensato di fare una puntata sulla guerra e di conoscere anche associazioni che si occupano di questo. E ho conosciuto il presidente dell'Associazione Nazionale dei Combattenti di Reduci, Antonio Bordignon. Tra un po' vi farò sentire com'è andato l'incontro con lui, tra l'altro ne approfitto per salutarlo. Intanto andiamo ad ascoltarci una canzone di U2. Questo brano è un brano che mi colpisce anche un po' per le sue parole. Adesso vi traduco un po' quello che Bono Vox canta. Ogni generazione ha una possibilità per cambiare il mondo. Triste è la nazione che non ascolterà i suoi ragazzi e ragazze, perché la melodia più dolce è quella che non abbiamo udito. Ma un cambiamento del cuore avviene lentamente. E questa è I'm Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight.
She's a rainbow and she loves the peaceful life. Knows I'll go crazy if I don't go crazy tonight. There's a part of the chaos that's quiet, and there's a part of you that wants me to riot. Everybody needs to cry or needs to spit. Every sweet tooth needs just a little hit.
I'm go crazy if I don't go crazy tonight. A Bassano la prima. Siamo sempre nelle frequenze di Radio Cooperativa e adesso andiamo a sentire chi ho incontrato questa settimana. Ho incontrato il presidente dell'Associazione Nazionale Reduci e Combattenti, Antonio Bortignon. E con lui abbiamo un po' chiacchierato di quello che si occupa la loro associazione. Adesso ci ascoltiamo l'intervista.
Sono Bordignon Antonio, un simpatizzante dei combattenti reduci e ricopro l'incarico di presidente della sezione di Bassano del Grappa, oltre che coordinare la zona 11 della Federazione Provinciale dei Combattenti.
Di cosa si occupa questa appunto Associazione Nazionale Combattenti e Reduci?
Se vogliamo fare un po' di storia, l'associazione è nata dopo la prima guerra mondiale, che è stata la guerra combattuta per arrivare all'unità dell'Italia, quindi nel 1918 con la battaglia di Vittorio Veneto e quindi la conquista di Trento e di Trieste, effettivamente dal punto di vista territoriale si è compiuta l'unità d'Italia, che era partita con le guerre dell'indipendenza. L'unità d'Italia, purtroppo grazie alla guerra, bisogna dire così, ha anche creato un'identificazione di popolazioni che prima erano molto frastagliate a causa del territorio, anche a causa della lingua. La cultura si identificava attraverso varie culture e vari dialetti che sono revenienti dalla nostra storia medievale italiana. L'associazione combattenti è nata nel 23 con un decreto regio, si prefigge di il primo scopo che ha avuto è stato quello di prefiggersi l'assistenza e la solidarietà fra i reduci della prima guerra mondiale. Durante il periodo fascista ha avuto un momento di tregua e poi è rinata con l'istituzione della Costituzione italiana ed ha sempre mantenuto il proprio appellativo di ente morale. Appellativo che è stato successivamente riconfermato, se vi ricordate il periodo del 1975, dove c'è stata la disanima dal punto di vista delle associazioni per quanto riguardava anche gli enti inutili. L'associazione combattenti e reduci è stata riconosciuta come ente autonomo di alto valore morale, autosufficiente, e quindi non è stata annoverata fra le associazioni che dovevano essere soppresse in quanto non più significativi per quanto riguarda l'organizzazione sociale italiana.
Ma voi ogni quanto è che vi trovate insieme come tipo di associazione?
Noi come associazione abbiamo una dislocazione territoriale. L'incontro più importante per quanto riguarda la nostra associazione è la celebrazione del 4 novembre di ogni anno, che è la festa della vittoria, come dicevo prima, l'evento che ha realizzato l'unificazione dell'Italia. Ci sono altri momenti significativi, alcuni locali, cito per esempio per quanto riguarda Bassano il 26 di settembre, quando c'è la commemorazione dei martiri del Grappa, quei ragazzi che sono stati impiccati in Viale dei Martiri per la Resistenza. In più ci sono altre iniziative ludiche e sociali, mi riferisco alle cene sociali, mi riferisco alle commemorazioni in loco, eccetera. Devo dire che l'associazione nella sua organizzazione, almeno per quanto riguarda la Federazione Provinciale di Vicenza, è articolata anche in zone, per cui la sezione di Bassano che rappresento è demandata anche al coordinamento di 22 sezioni limitrofe nel territorio del bassanese. Quindi c'è una sovrapposizione di cariche, se vogliamo dire, però il presidente della sezione di Bassano è anche il coordinatore di questa undicesima zona individuata in provincia di Vicenza.
Ma lei come è diventato presidente?
Dirò che il mio approccio all'Associazione Combattenti Reduci è iniziato prima di tutto attraverso una sensibilità storico socio politica rispetto a quelle che sono le identificazioni, le peculiarità morali e gli ideali che vengono portati avanti all'associazione, che sono molto simili ad altre associazioni. Io sono un ufficiale di complemento degli Alpini, ho lavorato e lavoro ancora all'interno dell'Associazione Nazionale Alpini. Le associazioni territorialmente, le associazioni combattentistiche d'arma sono collegate fra di loro, anche gli statuti stessi prevedono una collaborazione e una simpatia fra associazioni e associazioni, e quindi era una cosa abbastanza automatica a riconoscere nell'Associazione Combattenti Reduci quei valori che anche lo spirito alpino, l'alpinità, conserva in se stessa. Mi sono iscritto come simpatizzante, avevo un carissimo amico, il compianto Giovanni Bonato, di questa frazione, che era il presidente della sezione dei combattenti reduci. Purtroppo 3 anni fa è scomparso, e è stato un po' un mio impegno morale di dare continuità a questa associazione, prima partendo da San Michele, poi via via, siccome ormai i reduci sono un bene prezioso che dobbiamo conservare il più possibile, perché proprio il fatto anagrafico, i più giovani fra virgolette risalgono alla classe del 1924, quindi attualmente hanno 85 anni, la natura fa il suo corso, e quindi cerchiamo, se non di mantenere in vita, perché è impossibile, coloro che hanno sofferto e hanno vissuto questi eventi tragici ma anche gloriosi, ma anche che hanno sfociato in nella democrazia, direi, nella Costituzione dell'Italia, nei valori che l'Italia comunque si riconosce, in cui si riconosce, era gioco forza arrivare a mantenere queste associazioni. La Federazione Provinciale mi ha richiesto la disponibilità di assumermi l'incarico, stante le dimissioni del mio precedente presidente e coordinatore di zona, che era il colonnello Velardi, e con molta trepidazione, direi, e anche con una certa titubanza, nel senso di riuscire nell'incarico, mi sono assunto questo compito che ritengo gravoso ma anche di molta responsabilità per gli scopi che l'associazione stessa si prefigge.
Sappiamo che ci sono ancora tante guerre nel mondo, ma secondo lei perché esiste la guerra?
Purtroppo la guerra, secondo me, è nata dall'egoismo umano. Ci sono delle guerre che possono essere giustificabili sotto certi aspetti, non sono mai capibili, perché la soluzione di controversie, la soluzione di posizioni, chiamiamole così, differenti, potrebbero essere risolte in maniera diversa. Purtroppo ci sono delle circostanze in cui quando ci si trova o per volere dei potenti o anche per volere di popolo, non dimentichiamoci le insurrezioni, non dimentichiamoci che sono tutto sommato guerre, chi si trova coinvolto, se si riconosce su quello che è il diritto di cittadinanza, il diritto di nazionalità, il diritto di libertà, certamente si sente partecipe di queste cose che da un punto di vista etico, morale, se vogliamo chiamarle così, quindi di rifiuto della violenza, non dovrebbero succedere. Il fatto è che molte volte le guerre, pur nella loro visione negativa, hanno portato dei frutti positivi. Non dimentichiamoci, per esempio, che le nostre guerre di liberazione, di indipendenza, eccetera, hanno portato un frutto di libertà, ma non dimentichiamoci nemmeno la civiltà che le guerre dell'Impero Romano hanno portato all'interno dell'Europa e hanno lasciato un segno attraverso i secoli di quello che è una millenaria civiltà nostra. Quindi non è una questione del bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, è l'ineluttabilità di eventi che, devo dirlo con molta franchezza, anche se con rammarico, sono purtroppo intrinseci nella natura umana, nella natura dell'uomo, e quindi questa conflittualità nasce anche per un nostro DNA certo, che dovrebbe essere controllato, dovrebbe essere non condiviso e quindi contrastato con tutti i mezzi. Certe guerre sono state anche certe guerre ingiuste per quanto riguarda l'Italia. Se ricordiamo le guerre di occupazione, pensiamo all'Albania, pensiamo alla Grecia, pensiamo alle guerre coloniali, alla Libia, al Corno d'Africa, Somalia, Eritrea, eccetera. Pensiamo alla Russia, che ha comportato molti sacrifici, direi inutili per quanto riguarda il contesto, le ragioni della guerra, ma ha comportato degli eroismi di valore e dei rapporti, delle situazioni umane che certamente non possono essere dimenticate, sono di grande insegnamento per quanto riguarda la nostra civiltà, il nostro popolo. Non dimentichiamoci Don Gnocchi, che è appena stato fatto beato, cappellano degli Alpini durante la ritirata di Russia.
Siamo sempre a Bassano la Prima e stiamo ascoltando appunto le interviste fatte al signor Antonio Bordignon, tra l'altro una persona molto gentile che mi ha ospitato e accomodato a casa sua, e adesso continuiamo a sentirci un po' le cose che mi ha raccontato.
Voglio citare una questione che non è solo di moda, ma che ha colpito profondamente la coscienza degli italiani, e mi riferisco alla sentenza della Corte Europea sul crocifisso delle scuole. Dire che un crocifisso in un'aula di scuola è una turbativa per la libertà di insegnamento dei genitori nei confronti dei propri figli mi sembra un errore storico, un errore dialettico, un errore concettuale. Non dimentichiamoci che l'Italia ha una millenaria civiltà cristiana. Non dimentichiamoci che l'Italia è stata costituita attraverso i valori cristiani. Ma non solo l'Italia, anche l'Europa. Non dimentichiamoci la diatriba che c'è stata a livello di Costituzione europea sul fondamento cristiano dell'Europa o sulla laicità dell'Europa. Effettivamente, sia da un punto di vista laico e sia da un punto di vista cattolico, ha una collimazione nel simbolo della cristianità. Prima parlavo di Don Gnocchi. Non dimentichiamoci che i cappellani militari, sia durante la ritirata in Russia ma in qualsiasi conflitto bellico, sono stati quelli che al momento dell'estremo sacrificio dei nostri soldati hanno fatto il segno della croce su questi uomini che stavano andando verso altri lidi, verso altre mete. Non dimentichiamoci che nel nome della croce questi cappellani hanno portato le ultime parole dei soldati alle famiglie, alle mamme, alle fidanzate, alle spose, ai figli, come segno di consolazione. Non dimentichiamoci nemmeno che ognuno di noi, almeno se è credente, con il segno della croce si riconosce in determinati valori che sono insopprimibili. Anche le persone laiche, direi, sono talmente permeate di questo tipo di cultura per cui ignorare il crocifisso o addirittura individuare il crocifisso come segno di divisione credo che sia un anacronismo e anche una forzatura squallida rispetto a determinate cose, perché credo che il crocifisso, proprio a nome di questi valori, sia un elemento identificante e quindi un elemento unificante rispetto a una concezione di pseudo libertà che non hanno nessuna sussistenza reale.
Ancora valore oggi anche per i giovani di Bassano che ci stanno ascoltando fare i militari o prendere questa scelta?
Io guardi, io sono per il servizio di leva e glielo spiego subito perché, in una maniera molto banale, io ho fatto per molti anni ho fatto il direttore di banca e in filiale da me avevo due cassieri, non faccio i nomi, non faccio riferimenti, però uno aveva fatto il militare, era stato anche nella Folgore e al pastificio in Somalia, l'altro era figlio di un carabiniere, però la mamma, il bambino doveva prendere troppo freddo ed è stato esonerato dal servizio militare. Bene, quando io non davo ordini, cioè dovevo coordinare la filiale, c'erano dei lavori da fare e chiedevo all'uno o all'altro di farmi quello che era necessario. Beh, con il primo, il militare, quando gli dicevo senti, ci sarebbe da fare questo, bastavano semplici comandi oppure anche niente e le cose venivano fatte. Con l'altro, alla stessa richiesta di collaborazione, c'erano sempre i mai, se, ma, come, su e giù, eccetera. Sembrano banalità, però il servizio militare, nel bene e nel male, certamente ci sono delle cose, ci sono state delle cose negative nel servizio militare, però la formazione, l'inserimento della società, e non dimentichiamoci, io ho fatto il militare nel 70, quindi sono ormai passati 40 anni, perché ho iniziato il 9 luglio del 69 alla scuola militare alpina. E quando mi sono trovato in reggimento, non dimentichiamoci gli analfabeti, non dimentichiamoci la gente, gli abruzzesi, i calabresi che venivano su sulle nostre Dolomiti o sulle montagne del nord Italia e si trovavano a dover gestire la propria personalità e la propria convivenza, perché questo era il punto essenziale, con altri giovani che provenivano da culture diverse, da modi di vita diversi, provenivano anche da un modo di concepire lo stare insieme in maniera diversa. Non dimentichiamoci nemmeno gli analfabeti. Negli anni 70 in Italia esisteva ancora l'analfabetismo. Ora è un fenomeno rarissimo e succede, però il servizio militare è sempre stato un grossissimo elemento di aggregazione fra le persone e un insegnamento di sapere gestirsi all'interno della collettività, di sapere essere una parte sociale che deve condividere con gli altri delle regole di convivenza, di sapere quali sono i propri diritti e i propri doveri, perché certamente al di là dell'insegnamento di come fare un assalto, di come sbalzare o di come si funziona un'arma, il servizio militare ha insegnato anche questo.
Ma lei comunque cosa pensa di Bassano, dei giovani di Bassano, di questa città?
Guardi, i giovani sono sempre la speranza. Noi non possiamo dire ma noi quando eravamo giovani eravamo così, mentre i giovani di adesso sono qua. No, ognuno è frutto del proprio tempo. Purtroppo in questo tempo ci sono dei valori che sono cambiati, ma sono cambiati in maniera consumistica. Certamente non è colpa dei ragazzi andare ad emulare determinate cose, è colpa della nostra istruzione, cioè di noi che stiamo insegnando o abbiamo insegnato ai nostri ragazzi le cose negative che ora loro vivono. Poi ci sono grossissimi slanci di solidarietà, di amicizia, eccetera, li vediamo tutti i giorni attraverso, perché la natura umana non è cambiata nella sua essenza, è cambiata solo nei modi, e quindi la natura umana si estrinseca e si dimostra all'esterno anche con tutte le cose positive. Io auspico, per quanto riguarda i giovani, ed è uno dei nostri compiti, quello di far capire che sono arrivati ad oggi attraverso determinati valori e determinati sacrifici che non possono essere buttati via solo perché alla televisione c'è, non cito programmi perché poi, ma li conosciamo tutti, i gossip, i programmi di gossip eccetera, che indicano una identità falsata rispetto alle cose. E non dimentichiamoci l'errore grossissimo del consumismo televisivo, che inculca nella gioventù, nella concezione della gioventù, delle concezioni edonistiche che certamente possono essere allettanti, però non portano a sbocchi concreti, positivi e di veramente significato di vita, di vivere su un contesto in cui un giovane poi deve sviluppare tutta la propria vita. Quindi questo è il problema di fondo, la raccolta e l'individuazione di quei valori essenziali. Io ringrazio a voi di questa ospitalità nella trasmissione Bassano la prima. E il mio auspicio è quello di vedere nei bassanesi, ma nei giovani bassanesi che abbiamo appena citato, un avvicinarsi a queste tematiche, un avvicinarsi a questi problemi, a chiedere, a curiosare, a scoprire, a rivedere. Io vedo sempre con molto piacere ogni anno durante le manifestazioni che facciamo, che avevo citato all'inizio di questa intervista, le scolaresche che partecipano. Bene fa l'amministrazione comunale ad invitarle, anzi auspico e chiedo all'amministrazione che incentivi sempre di più questa partecipazione e questa presenza dei giovani studenti nelle manifestazioni storiche che hanno coinvolto il territorio bassanese.
E grazie ancora al signor Antonio, che mi ha dedicato un po' del suo tempo per le mie domande. Che bello però questo programma, no? Ogni settimana conosco persone nuove, imparo cose nuove, poi ogni persona che si incontra ti fa vedere una parte di te che magari prima non conoscevi. Comunque, visto che abbiamo ascoltato Bob Dylan fino adesso come tappeto sonoro, andiamo a ascoltarci un altro brano, sempre appunto di questo grande cantautore. quante strade deve percorrere un uomo prima che tu possa chiamarlo uomo? E quante volte può un uomo volgere lo sguardo e fingere di non vedere? Quante orecchi deve avere un uomo prima di poter sentire gli altri che piangono? La risposta, amico mio, soffia nel vento. E questa è Bassano la prima e questa è Blowing in the Wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
E siamo al termine di Bassano la prima. E ringrazio Radio Cooperativa che mi dà l'opportunità di fare questo programma. E buon sabato e buona domenica anche a tutti. Un saluto da Mauro.